Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Città Fucicola, Arengo del Viaggiatore, anche alla metà di questo novembre vi dà il benvenuto. Oggi, un po' in ritardo perché come sapete noi parliamo in registrata e non in diretta, vogliamo discutere delle elezioni americane e anche delle elezioni di che cosa è successo in Venezuela ormai qualche settimana fa. Lo facciamo in compagnia di Daniele De Maria, che è qui in studio con noi.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao Daniele, grazie di essere di nuovo nuovamente qui con noi, e con Giuseppe Cantelmi, che invece è in collegamento con noi. Ciao Giuseppe, ci senti?
Ciao ragazzi, vi sento benissimo.
Ottimo. Giuseppe Cantelmi e Daniele De Maria, come sapete, scrivono su Arengo del Viaggiatore, al sito arengo.info, di temi internazionali. Allora adesso Daniele, direttamente, se vuoi cominciare a introdurre i nostri ascoltatori, quali spunti di riflessione e di approfondimento possiamo fornire nella puntata di oggi in merito al tema delle elezioni americane.
Sì, internazionale dell'Arengo non si poteva astenere da un approfondimento, alcune valutazioni semplici. Poi come al solito noi non è che ci vogliamo ripetere rispetto comunque gli altri media, però comunque è giusto fare un attimo le nostre riflessioni. Dunque, come tutti voi sapete, Barack Obama ha vinto le elezioni, ha avuto sia la maggioranza dei grandi elettori e sia la maggioranza dei voti della popolazione. Questo rispetto alle previsioni non è stata proprio del tutto una sorpresa, ma insomma c'erano dei dubbi, poiché lo si dava favorito sui grandi elettori ma non su una maggioranza complessiva dei voti popolari.
Cosa che in Italia, se succedesse una cosa del genere, che chi vince ha meno voti creerebbe un macello,
scandalo.
E invece negli Stati Uniti d'America c'è un rispetto delle regole civili che portò nel 2000 alla vittoria di Bush, riconosciuta comunque.
Sì, ci fu uno scarto di 500.000 voti, qualcosa del genere. Comunque non è questo il caso, perché appunto Obama ha vinto su tutti i fronti, ha avuto, come era prevedibile, voti favorevoli e voti d'appoggio soprattutto sugli stati delle coste, sia West che East, mentre Romney ovviamente sostenuto dall'America profonda e un po' riproponendo lo scenario delle elezioni degli ultimi decenni, insomma. Soprattutto Obama ha vinto nel famoso Ohio, che se questo stato chiave assolutamente fondamentale con i suoi 18 grandi elettori, lo stato senza il quale nessun repubblicano ha mai vinto la presidenza, e stesso per i democratici, salvo un paio di eccezioni.
Quindi se qualcuno si vuole trasferire negli Stati Uniti d'America e va in Ohio, potrà essere molto determinante
influente. Sì, si dice insomma l'importanza dell'Ohio sia da un certo punto di vista importante per quanto riguarda scaramanzia e statistica, ma anche da un punto di vista socio-economico sia uno stato simbolico, anche per come è strutturato. Appunto Barack Obama, che quindi supera la maggioranza dei grandi elettori, che erano 270, e quindi va dai 303 in su, perché la Florida come sempre è incerta, non sappiamo.
Florida sembra molto più italiani,
esatto, ci sono 29 grandi elettori, però appunto vedremo quando effettivamente si saprà chi sosterranno, perché ancora lì una manciata di voti, un po' come è successo in altre occasioni.
Prima di parlare con Giuseppe Cantelmi non possiamo che ascoltare Bruce Springsteen.
There's a
studio di Radio Città Fucicola, Arengo del Viaggiatore, in questa puntata del 15 novembre sta discutendo e cercando di approfondire un tema che avete già ascoltato, ma al quale forniamo il contributo dei nostri collaboratori, le elezioni americane. Intanto, e poi approfitteremo Giuseppe Cantelmi per qualche riflessione anche sul Venezuela, che ha rieletto ancora Chavez. Siamo quindi in due posti che, nonostante la crisi economica, nonostante tutto quanto, confermano il presidente uscente, a differenza della nostra vecchia Europa, dove i paesi fanno davvero cambiamenti ad ogni elezione. Giuseppe.
Esatto, dunque, appunto quello che dici tu è verissimo, perché parlando delle elezioni americane, alla vigilia del voto, in un sondaggio preelettorale, per 6 americani su 10 la priorità era appunto rappresentata dall'economia, quindi la vittoria di Obama dal mio punto di vista assume una valenza maggiore, perché se vediamo che cosa è successo in Francia, in Spagna, in Italia, abbiamo visto come è andata a finire, Obama è riuscito a riconfermarsi. Voi prima parlavate dell'Ohio, l'Ohio è uno di quegli stati chiave. In Ohio Obama ha vinto in maniera decisiva. L'Ohio ha contribuito alla vittoria di Obama perché? Perché in Ohio e in Michigan sono concentrate il 65% delle fabbriche di General Motors e di Chrysler, cosa su cui Obama ha molto investito. Anche qui c'è, diciamo, un collegamento con l'Italia, perché alla vigilia del voto è stato diffuso un video, come voi avete visto, con Marchionne, in cui Marchionne ribadisce la bontà del progetto di Obama. Evidentemente Marchionne negli Stati Uniti ha una reputazione diversa rispetto a quella di cui gode in questi giorni in Italia, smentendo la propaganda di Romney circa le notizie diffuse sulla costruzione della Jeep in Cina. Questi sono, dal mio punto di vista, gli aspetti chiave, perché la crisi economica è al primo punto dell'agenda, possiamo dire, di quasi di tutti i paesi del mondo. Quindi le sfide del futuro per Obama, quelle immediate, sono appunto il lavoro, perché in America ci sono 14 milioni di disoccupati che attendono una risposta dal presidente, che ha appunto detto che il meglio per gli Stati Uniti deve ancora venire, e quindi molti sono in attesa appunto di risposte concrete da parte del presidente.
Tu vuoi dire, Giuseppe, che il voto che premia Obama è un voto che comunque lo premia anche rispetto alla gestione economica, o c'è anche una componente di appartenenza rispetto alle componenti etniche e sociali che lo sostennero 4 anni fa e che in questo caso gli hanno confermato la fiducia?
Certo, perché la comunità comunque dei cosiddetti dei latinos hanno votato in blocco Obama, mentre Romney, il vice di Romney, è un esponente del Tea Party, quindi Romney ha comunque radicalizzato la sua campagna elettorale, mentre Obama si è tenuto sul suo stile, allo stesso tempo ha cercato di dare delle risposte in termini economici. Infatti, se ricordate, dopo il primo dibattito pubblico tra Obama e Romney, davano Romney in vantaggio, ma 2 giorni dopo uscirono i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che sono comunque drammatici, ma sono comunque stabili rispetto al 2009. Nell'elettorato americano c'è stata una maggiore percezione di fiducia nei confronti di Obama.
Ti devo adesso interrompere, ci sentiamo dopo la musica. Misfits, Dove osano le aquile.
Let's tap in your inner unbosom.
Rientriamo ancora una volta in studio dopo aver ascoltato la musica che la nostra ottima consulente musicale Paola ci ha suggerito e torniamo con Daniele a discutere dell'articolo che è stato pubblicato sulla Lingua del Viaggiatore prima delle elezioni americane, in cui si parlava anche dei partiti minori che si presentano, perché non ci sono solo democratici e repubblicani.
Sì, diciamo che il sistema elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti ovviamente concede una supremazia ai due grandi partiti, repubblicani e democratici. In realtà ci sono tanti altri candidati e un'infinità di partiti che veramente non sto neanche ad elencare perché sono effettivamente tanti. Diciamo quelli che hanno maggiore successo, che hanno avuto poi maggiore successo in queste ultime elezioni, sono state il Partito Libertario, che si presentava con Gary Johnson, che ha preso 1 milione di voti, quasi l'1%, e che insomma si scagliava fortemente contro la riforma sanitaria di Obama, ed è un movimento che si fa, un movimento liberale che si rifà al libertarianismo, quindi libero mercato, deregolamentazione statale, privatizzazione della sanità e del welfare, diritto all'autodifesa e possesso di armi, politica estera non interventista, quindi posizioni che potremmo definire di destra e non interventiste.
Però in questo loro libertarianesimo bisogna dire che gli Stati Uniti, comunque puritani, votano, hanno votato,
certo,
spesso e volentieri in 3 referendum mi pare a favore della legalizzazione della marijuana a fini ricreativi.
Adesso poi andremo a vedere anche lì, perché si sono tenute anche altre elezioni. Altri partiti invece all'opposto, abbiamo il partito dei Verdi, il Green Party, che si presentava con Jill Stein, che ha preso 400.000 voti, quindi lo 0,3%, parliamo veramente di qualcosa di infinitesimale rispetto alla popolazione americana, quindi ambientalismo, giustizia sociale, contro la guerra e soprattutto green economy. Poi abbiamo un altro partito sempre spostato sulla destra, il Partito della Costituzione, che ha preso 100.000 voti, destra che si rifà ai padri fondatori, dichiarazione di indipendenza. Ovviamente questi terzi partiti, piccoli partiti, storicamente non hanno mai raggiunto dei risultati significativi, hanno però influito poi sulle elezioni talvolta. Ricordiamo nel 2000 Nader con i Verdi, che consentì Bush di vincere in Florida, o Ross Perot nel 1992, che con i suoi 19 milioni di voti per gli indipendenti fece perdere Bush padre contro Clinton.
Invece questa volta Obama ce l'ha fatta senza aiuti.
Poi altre elezioni, Camera, Senato e governatori. Camera tutta rinnovata, democratici in svantaggio, 200-235, quindi maggioranza repubblicana, anche se i democratici guadagnano 7 deputati. Al Senato 33 seggi in palio, i democratici hanno una maggioranza consistente, 53-45. I governatori vedono ancora una supremazia dei repubblicani. E poi soprattutto referendum, Maryland e Maine in favore degli uomini gay, California bocciato il referendum contro la pena di morte, ma soprattutto, come ricordavi tu Tobia, Colorado e Washington sono i primi paesi, i primi stati che legalizzano la marijuana, acquisto fino a 28 grammi, 6 piantine a testa, però divieto di fumare in pubblico.
Grazie Daniele, ascoltiamo ancora l'ultimo brano musicale e poi andiamo a vedere il mondo dalla parte di chi proprio filo americano non è.
I'm so clever, but clever and wise.
torniamo in studio. Se non li conoscete, questi erano i Baby Shambles della nostra ottima Paola, consulente musicale. E Giuseppe, approfittiamo delle tue competenze, delle tue conoscenze per guardare gli Stati Uniti dal sud del Mar dei Caraibi. Andiamo in Venezuela, dove anche lì il governo uscente di Chavez, dopo tanti anni, dopo tanti anni di rivoluzione bolivariana, sembrava che questa volta non ce l'avrebbe fatta. E invece è stato confermato.
Esatto, Chavez è stato rieletto per la terza volta col 54% dei voti. La rivoluzione bolivariana prosegue nel segno della continuità dell'anticapitalismo e dell'antiamericanismo. Però va posta attenzione sull'opposizione. Perché? Perché questa volta molti credevano che Chavez non ce l'avesse fatta. Chavez, reduce da non ottimi, diciamo, risultati politici, anche da una malattia che ha sconfitto e che anche in questo caso ha attribuito la causa della sua malattia agli Stati Uniti, invece ce l'ha fatta a dispetto di Enrique Capriles. Enrique Capriles ha 39 anni, è un astro nascente, diciamo,
ha provato a rottamare il vecchio comunista, ma non ce l'ha fatta.
Non c'è riuscito, esattamente. Ha vinto prima delle primarie di coalizione. Praticamente l'opposizione venezuelana è composta da un'area cattolica, da tutti quegli imprenditori che ormai vedono in Chavez un pericolo, perché in maniera abbastanza oggettiva sono cambiate molte le dinamiche in Venezuela, ed è composta anche dal movimento degli studenti, tutti compatti contro Chavez, ma non ci sono riusciti. Infatti sul web è possibile vedere numerosi video in cui si parla di brogli elettorali avvenuti ormai un mese fa, in cui cittadini hanno votato più volte per Chavez, i voti sono stati convalidati. Adesso per il futuro c'è un grosso punto interrogativo, perché Chavez potrebbe cambiare la Costituzione, potrebbe, diciamo così, raccogliere il testimone di Fidel Castro e proseguire in Venezuela quel, diciamo, baluardo rosso rispetto al resto del Sud America.
Ci vuoi dire, Giuseppe, come mai, su quali basi questa volta l'opposizione del giovane Capriles pensava di farcela?
Capriles pensava di farcela perché Caracas innanzitutto è diventata, se non sbaglio, la terza città al mondo più pericolosa. La criminalità è schizzata alle stelle. Soprattutto lui pensava di far leva sull'entusiasmo dei giovani, degli studenti, dei numerosi movimenti che sono cresciuti in questi anni alla luce della repressione messa in atto da Chavez, mascherata dalla rivoluzione bolivariana, e soprattutto dalle forze economiche. Perché molti imprenditori europei stanno rientrando, appunto perché in Venezuela è improponibile in questo momento operare in un regime di libero mercato. Quindi sembrava di essere in un momento di svolta. Svolta non c'è stata. L'unica svolta, come ho scritto ironicamente sull'Arengo, è che Chavez questa volta ha comunicato attraverso Twitter la sua vittoria salutando il Venezuela, i venezuelani, però in sostanza la situazione è rimasta uguale. A ciò mi consentire un'ultima riflessione. Va aggiunto che il tema del Sud America, e quindi il rapporto tra Stati Uniti, America Latina, eccetera, in questo momento non è al primo punto dell'agenda dei governi, per cui questa è una fase un po' di stallo per quanto riguarda l'America Latina e quindi il Venezuela.
C'è sicuramente da dire che il consenso di Chavez si è andato asciugando, è calato ancora. E sicuramente lui avrà bisogno di prendere atto di questi cambiamenti. Il modello cubano piano piano sta cercando di trasportare questa infinita transizione dei paesi comunisti verso la libertà.
Certo. Si è asciugato il consenso di Chavez, che si è attestato al 54% e non su quelle percentuali bulgare a cui erano abituati nelle passate elezioni, però almeno dai dati ufficiali, su cui poi c'è il beneficio del dubbio, Chavez ha preso 7,4 milioni di voti, mentre Capriles 1,2. Quindi comunque c'è la base, diciamo così, dei poveri del Venezuela, che è tutta dalla parte di Chavez.
Conferma Chavez. Grazie Giuseppe.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie di essere stato qui con noi. Continueremo a sentirci e a leggere i tuoi contributi sull'Arengo del Viaggiatore. Grazie Daniele.
Grazie a voi, a prestissimo, mi raccomando, internazionale sull'Arengo del Viaggiatore.
Grazie Paola per la musica, grazie agli ascoltatori per essere stati con noi e buon pomeriggio.